tardi comunque, cioè non state bene tutti e tre.
A Chicchi, hai capito che ha detto Chicchi?
11:38, questo era Jules Henry Serpenseno e torniamo in voce per parlare di, insomma, un po' di carcere, di lotte, di mobilitazioni. Appunto, abbiamo parlato un po' del valore della memoria e soprattutto, insomma, collegato un po' al significato e al valore della lotta. Sono mesi ormai, insomma, dal 20 ottobre, sono diversi mesi che ci sta questa mobilitazione contro il 41 bis, contro l'ergastolo, contro l'ostatività, soprattutto al fianco di Alfredo. Una mobilitazione che effettivamente così, insomma, così ampia, così larga, diffusa contro il carcere non si vedeva da moltissimi anni, che ha coinvolto appunto studenti, lavoratori, compagni, compagne, insomma, ha coinvolto veramente comunque tante persone. Ed è partita sicuramente, insomma, da Alfredo, dalla sua determinazione e, insomma, dalla capacità, insomma, anche di chiarezza, insomma, soprattutto, e secondo me anche dalla brutalità della repressione, mossa anche un po' dalla, come dire, dal riuscire a restituire anche la brutalità della repressione, della tortura, che è il 41 bis. A questo proposito, appunto, non siamo più soli, ci ha raggiunto un compagno che ha partecipato in questi mesi alle mobilitazioni che ci sono state in strada nelle università. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci. Ciao a tutti e tutte.
Sì, sì, ti sentiamo un po' basso.
Si sente?
Sì, sì. Ti volevo, insomma, allora ti volevo un po' chiedere a te per provare un po' a riprendere il filo di questi mesi, chiederti un po' a che punto è questa mobilitazione in questo momento, se ci aiuti un po' a ripercorrere alcuni passaggi che ci sono stati e capire un po' adesso quali sono le prospettive.
Allora, a che punto si è con la mobilitazione? Sicuramente un aspetto che si è provato a tenere come una costante in tutta la mobilitazione è come questa sia una lotta al fianco d'Alfredo, che vede più aspetti, più lotte sovrapporsi. Per quanto riguarda la condizione specifica, la condizione detentiva specifica di Alfredo, abbiamo visto nel corso, appunto, degli ultimi mesi, da quando Alfredo ha deciso di iniziare questo sciopero della fame contro il 41 bis, abbiamo visto, insomma, sovrapporsi più affermazioni, più sentenze, tanto ufficiose quanto ufficiali, quelle ufficiose più che altro nella brevissima finestra di interesse da parte dei mezzi di informazione riguardo alla questione di Alfredo. Per quanto riguarda invece quelle più ufficiali, sicuramente un punto centrale è stata la sentenza da parte della Cassazione del 24 febbraio che si è espressa favorevolmente alla detenzione in carcere dura, al 41 bis di Alfredo, quella che è stata descritta a ragione come una condanna a morte. Gli slogan che poi, appunto, per quell'attenzione da parte di media e giornali nel giorno successivo alla sentenza, è stato appunto uno slogan che indicasse quelle componenti istituzionali come assassini, come complici di un assassino nei confronti di Alfredo, il quale, appunto, non c'è bisogno, penso oramai, a questo punto di ricordarlo, però ha iniziato uno sciopero della fame non solamente rispetto alla sua condizione, cioè una condizione di detenzione nel carcere duro di 41 bis, una condizione di costante tortura, non solo rispetto alla sua stessa persona, ma anche in generale contro l'istituzione del 41 bis, quanto poi anche dell'ergastolo e dello statività. Ecco, quindi sicuramente il 24 è stato un momento abbastanza centrale in questi termini. A questo si è aggiunto invece un'altra sentenza. Qui è difficile definirla sentenza di condanna a morte, ma perché già banalmente dei caratteri che risultano, li definirei insomma anche aberranti, che è come si è espresso il Comitato Nazionale di Bioetica, un organo consultivo della Presidenza del Consiglio, che si appunto occupa di fare considerazioni, di dare indicazioni in termini etici e anche filosofici su questioni di legge, questioni giuridiche. In questo caso è stato interpellato dal Ministero della Giustizia, dal Ministro Nordio. Appunto, questo comitato si è espresso tanto su una questione più ampia, più generica, cioè in termini di principio rispetto alla condizione dello sciopero della fame del 41 bis, e si è poi anche espresso rispetto alla situazione specifica di Alfredo. Si diceva poco fa, è uno sciopero, quello di Alfredo è una lotta iniziata da mesi, è uno sciopero della fame iniziato da mesi, e appunto Alfredo allo stato attuale, per quanto l'abbiamo sentito recentemente, una sentenza a Perugia nella quale è riuscito a prendere parola, nonostante l'umore sia ancora forte, comunque la sua condizione fisica ovviamente va via peggiorando.
Io su questo ti fermerei un attimo, nel senso che c'è un ultimo aggiornamento proprio di questi minuti, hai parlato di Perugia e quindi vorrei, insomma, leggo un attimo questo aggiornamento. Sì, sì. Il riesame di Perugia smonta l'inchiesta Sibilla, confermato l'annullamento delle misure per Cospito e gli altri 5 compagni indagati. Nel ribadire che della carta straccia dei tribunali poco ci importa, non possiamo non ricordare che l'inchiesta Sibilla è una delle due gambe, insieme all'associazione sovversiva con finalità di terrorismo, per cui è stato applicato il 41 bis al nostro amato compagno. Se gli scritti di Alfredo Cospito non costituiscono istigazione, il compagno deve uscire immediatamente dal 41 bis. Non osate ucciderlo dopo questa decisione, fuori Alfredo dal 41 bis subito. E mi sembra, insomma, proprio noi l'abbiamo letta adesso perché è proprio notizia di poco fa, e insomma mi sembra da queste, insomma, appunto anche da questo, come e si possa, insomma, si evince come il 41 bis, insomma, c'ha forse un come questa applicazione del 41 bis ha sempre più forse una strada che va per conto suo, cioè appunto al di là magari di appunto del fatto che cominciano a cadere anche delle associazioni, però come questa, insomma, misura del 41 bis sia sempre più una questione politica, una presa di posizione non solo del governo, ma forse più in generale proprio dell'apparato repressivo, come voglia essere probabilmente un po' da monito, come voglia essere una misura vendicativa, quello che è stato già detto tante volte in questi mesi, nel senso di come il 41 bis che ne dicano, non è che è tanto appunto punti più di tanto sul cercare di arginare appunto chissà quale problema, quale fenomeno sociale, ma mira appunto al cercare di far piegare la persona che si trova all'interno del regime.
Sì, su questo mi sembra, ecco, penso che da questo punto di vista questa mobilitazione abbia messo in luce, come altre lotte che insomma da anni vengono portate avanti, ma in questo momento nello specifico quanto una condizione repressiva ed oppressiva da parte portata avanti da parte dello Stato si vada diffondendo su delle componenti sociali ben specifiche. L'approccio che mi sembra evidente venga portato avanti è sicuramente un approccio molto duro. Queste componenti non sono semplicemente componenti militanti e rivoluzionari, sono anche componenti sociali, come possono essere i migranti o come possono essere insomma le lavoratrici e i lavoratori in lotta sul proprio posto di lavoro. Da questo punto di vista, quanto sia legittimo il 41 bis nel caso di Alfredo è una questione che, nonostante come si sia espressa la Cassazione, è sicuramente una questione veramente molto poco chiara. Più in generale risulta poco chiaro lo strumento del 41 bis, nato in un contesto specifico relativo agli anni 90 e quello che viene definito come il fenomeno stragista mafioso. Allo stato attuale, quello che possiamo dire con totale serenità è di come lo strumento del 41 bis, anche se fosse mirato a combattere il fenomeno mafioso, in realtà risulta abbastanza uno strumento abbastanza vuoto. Da questo punto di vista basta semplicemente dire che la percentuale di pentiti mafiosi che stanno in 41 bis è veramente esigua, e di come quello stato, quella condizione di tortura costante in realtà non vada poi a colpire il fenomeno mafioso, che allo stato attuale più che mettere bombe sotto le autostrade cammina spensieratamente in luoghi del potere istituzionale, imprenditoriale e via dicendo. Quindi da questo punto di vista penso che, ecco, di quanto risulti uno strumento inefficace da più punti di vista, penso che allo stato attuale questo aspetto sia evidente, e allo stesso tempo mette però proprio per questo motivo, anzi mette in risalto quello che è un tentativo da parte dello Stato, dell'istituzione, di portare avanti una mano ferma e dura con delle pene che risultano delle pene e delle forme repressive che risultano spesso e volentieri esagerate rispetto alla realtà delle cose.
Sì, secondo me hai toccato sicuramente un tasto importante, cioè l'efficacia e l'inefficacia del 41 bis, cioè nel senso che ovviamente tralasciamo il fatto che anche se fosse efficace il 41 bis è una tortura e quindi non sarebbe uno strumento legittimo, ma al di là di ciò, e poi effettivamente come sottolineavi tu, c'è da discutere appunto se sia servito o meno per contrastare il fenomeno mafioso. Su questo adesso non ci torniamo, ma da questi microfoni abbiamo fatto diversi approfondimenti su che cos'è appunto la mafia, le lotte, su che cosa sono le lotte alla mafia, che spesso insomma si vengono a confondere con la parola più generica dell'antimafia, con le figure di Falcone, Borsellino o appunto dalla Chiesa, ma l'antimafia non è solo quella, nel senso che la lotta alla mafia è qualcosa di molto più ampio, che ha radici precedenti. Lo Stato italiano riconosce ufficialmente per la prima volta un'organizzazione mafiosa nelle sue aree di tribunale nel 1992 con il maxi processo, forse nell'88 scusate, con il maxi processo, però comunque appunto il fenomeno mafioso insomma, per chi lo ha studiato un minimo, pensare che abbia le proprie radici negli anni 90 insomma risulterebbe falso. Il fenomeno mafioso ha radici molto più antiche. antiche e insomma
è molto più complesse, radicate anche su tanto sui territori quanto appunto in luoghi del potere che poi si esplicitano in modi molto diversi. Su questo hai fatto bene a sottolinearlo, è una cosa che abbiamo detto e ripetuto in diversi momenti. Ci sono state da questo punto di vista delle iniziative organizzate dalle studentesse e dagli studenti della Sapienza al fine di sottolineare come il 41 bis per sua stessa natura sia una forma detentiva di tortura. E da questo punto di vista non ha nulla a che fare e probabilmente il discorso qui si potrebbe allargare tranquillamente a qualsiasi forma detentiva carceraria, che siano le case circondariali o che siano dei centri di permanenza e di rimpatrio. Non c'è nulla in queste forme detentive che sia o di reinserimento o di inserimento nella società o di reinserimento o rieducativi. Costituiscono invece uno strumento per arginare dei fenomeni che non vengono gestiti minimamente in altri modi e al di là di questo, nel caso specifico di 41 bis si tratta di forme punitive che mirano appunto a punirne, a far passare il concetto per il quale ne punisci uno così che poi altri 100 non fanno lo stesso, cosa che come diciamo non avviene. Poi l'aberrazione rispetto a questo penso che sia evidente. Il caso di Totorina è stato alquanto emblematico, una persona con una storia come quella di Totorina che si ritrova al 41 bis e comunque in uno stato ormai vegetale si è deciso di farlo morire là dentro. A questo la sentenza, non alla morte, non alla vita, ma la sentenza alla tortura del Comitato Nazionale di Bioetica risulta abbastanza in linea con questo strumento di tortura senza fine.
Io su questo ci arriverei, adesso arriviamo al Comitato di Bioetica che ha sicuramente ricoperto un ruolo importante in questo periodo. Mi prenderei un attimo di pausa e torniamo in voce fra poco.
Loro cancellano ma noi riscriviamo da capo, loro cancellano ma noi riscriviamo da capo, loro cancellano ma noi riscriviamo da capo. E con tagli amici veri una mano me basta e m'avanza, l'invidia qua se magna chi non è mai abbastanza, fortuna che me faccio i cazzi miei e non ve sento, fortuna che con poco sto contento, meglio così sì, che già sta vita a volte amara, la gente qui ad essere stronza fa la gara, come in questa città dove quello più tranquillo è un rosicone, chi può appena sta alle tue spalle t'infama il nome, ho dato sempre solo amore alla mia gente, se te non l'hai capito zì davvero non fa niente, sta bene anche il veleno di un cretino, ragazzino convinto che è successo il suo destino, resto indifferente al vostro mondo ridicolo, vi ho dato 7 anni e non mi avete smosso manco di un millimetro e ancora non capite, ancora che ve sciaccanite, siete scrausi dentro, per questo è chiaro che ancora subite, ma da voi stessi vi vedo poco perspicaci, rapaci, ma non siete capaci, io faccio il mio e non lo faccio né per loro né per loro, lo faccio solamente perché se no me moro, zio.
Né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo, né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, né per stile né per fama né denaro, chiaro, il conto da pagare questa volta è chiaro.
Questa gente ha visto 1000 lire e crede di valer oro, sul palco prima che fa buio come all'oratorio, dietro i genitori hanno perso la 24 ore, zombie questa scena perché solo chi è vissuto muore, falsi amici stanno alle mie spalle, tagliagole, vanità, somma avidità, senza il core, nella discoteca Canneretto non c'è batter sole, chiamano sta merda omologata una rivoluzione, 5 chiodi dentro la mia schiena solo al core, come occulto sono 5 punti di pressione, 5 dita per la vita mia consolazione, di seppellisco l'ascia perché so che pure lei lo vuole, più pretese delle prime donne, con più trucco delle prime donne, adorati come madonne, noi ancora in piedi come le colonne,
colonne di Roma. Voi solamente un bug nella nostra storia. Cielo blu come il lampeggiante. Alzo il volume perché il rap ha un suono più pesante, più importante. Esce dalle casse, infetta la tua mente, per dirtelo che quello che hai lasciato è niente.
Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Scrivo tutta quanta la mia rabbia a questo mondo. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Né per stile, né per fama, né denaro. Chiaro, il conto da pagare questa volta è caro.
87.9, sono le 12.01 e qui stiamo facendo un momento di approfondimento con un compagno che ci ha raggiunto qui in radio, un compagno che insomma ha osservato da vicino le mobilitazioni di insomma di questi ultimi mesi al fianco di Alfredo contro il 41 bis e in generale contro insomma le carceri e la repressione. Io volevo tornare, insomma, prima di commentare proprio le ultime vicende e guardare quindi il comitato bioetico e guardare insomma un po' ai prossimi passi della mobilitazione e della lotta, e visto appunto che comunque siamo a 4 mesi praticamente di mobilitazione. E quello che ti volevo chiedere era magari appunto provare a dare uno sguardo un po' indietro, e ti volevo chiedere secondo te insomma guardando indietro se ci volevi un po' restituire una fotografia di quello che ti può essere insomma di quello che è stata questa mobilitazione, di alcuni elementi che secondo te insomma hanno caratterizzato questa mobilitazione in strada. Te lo chiedo perché comunque non è, come dire, non è abitudine dell'Italia degli ultimi anni scendere in piazza con tanta costanza, con insomma con avere una mobilitazione così lunga.
Beh, da questo punto di vista penso ci siano insomma due elementi, almeno due elementi insomma particolarmente interessanti e non troppo paradossalmente in realtà, anzi per niente, entrambi sono inversamente collegati a quella che è la retorica che è stata portata avanti da giornali e media. Uno riguarda l'eterogeneità della mobilitazione, più che altro delle componenti che hanno partecipato e che sono state motore di questa mobilitazione. Cosa nota sono gli allarmi per l'arrivo di anarchici e di anarchiche nelle città che avrebbero devastato tutto quanto. In realtà nonostante anarchici e anarchiche siano stati sicuramente una componente importante della mobilitazione, non sono stati gli unici da questo punto di vista a muoversi al fianco di Alfredo. Quell'eterogeneità appunto viene messa in risalto dalle decine e decine di iniziative e di appuntamenti di mobilitazione che si sono verificati negli ultimi 4 mesi. Da questo punto di vista, ecco, poi penso che insomma questi microfoni abbiano dato voce un po' a tutte queste iniziative. Ne ricordo solamente alcune alle quali ho partecipato più direttamente, come possono essere le iniziative costruite all'interno della Sapienza, momenti in cui si è provato a ragionare sia nei termini più ampli, più umani diciamo così e filosofici, come può essere l'iniziativa svoltasi sotto la facoltà di lettere, ma allo stesso tempo anche iniziative che si sono espresse in termini più specifici, più giuridici, come può essere invece l'iniziativa avvenuta ormai qualche mese fa di fronte alla facoltà di giurisprudenza. Questo io penso che già sia un elemento che sottolinei come diverse componenti abbiano preso parte a questa mobilitazione. Allo stesso tempo penso che i vari momenti di piazza tra assemblee pubbliche, presidi e cortei, per chi poi vi ha partecipato la cosa sembrava, penso sia risultata abbastanza evidente, la partecipazione a questi momenti appunto anche in questo caso è stato particolarmente diversificata. Questo elemento è importante, io penso, da sottolineare, perché oltre a essere un carattere, io penso, positivo di una mobilitazione, ma già un primo elemento che va a scardinare quel discorso, quella retorica rispetto alla quale la mobilitazione sia stata portata avanti solamente da una componente anarchica, e da lì poi i titoli di giornale, gli anarchici che spaccano tutto. Su questo ci tengo pure a sottolineare un aspetto che riguarda un aspetto repressivo immediato rispetto ai momenti di mobilitazione. È avvenuto in più di un'occasione, l'ultima è stata riguardo a un presidio, a un saluto, a un cosiddetto saluto al carcere, avvenuto davanti a Re Bibbia. In quell'occasione la polizia, i vigili e via dicendo, la mattina si sono preoccupati di andare casa per casa, negozio per negozio, a dire che sarebbero arrivati nel pomeriggio, appunto, gli anarchici a spaccare tutto, chiedendo appunto di togliere le macchine e di chiudere prima i negozi. Questo, io penso, appunto, provare a riportare questa eterogeneità restituisce un po' quanto non solo sia falsa quella retorica, quella appunto di cui parlavo poco fa, portata avanti da giornali e via dicendo per all'incirca 2 settimane, cioè quella finestra di tempo che si è deciso di dedicare alla situazione di Alfredo e alla mobilitazione in corso, finestra che poi si è chiusa. Adesso però rimangono invece le forze dell'ordine a portare avanti questa retorica, andando a bussare direttamente a casa delle persone.
Se posso permettermi, forse su questo aspetto, e volevo, insomma, rispetto a quello che dicevi, mi veniva in mente un'idea, anche qui forse una fotografia, cioè nel senso come tu effettivamente ci restituisci questa eterogeneità della mobilitazione, che è senz'altro vera. Credo che forse appunto le diverse parti che hanno composto questa lotta hanno ricoperto forse dei ruoli diversi, nel senso che credo che ad esempio appunto le componenti un po' più magari appunto anarchiche, identitarie, ma secondo me soprattutto Alfredo in primis, hanno caratterizzato questa mobilitazione in senso dandole un carattere inassorbibile, cioè facendo sì che comunque questa non possa essere una lotta evidentemente, come dire, riassorbibile dal potere, dalle altre varie parti che si sarebbero potute e che magari hanno fatto tentativi ad affacciarsi. Dall'altro lato invece credo che se questo forse è una possibile ipotesi del carattere, dall'altro lato credo che invece il resto magari dell'eterogeneità, come dicevi te, appunto per esempio gli studenti universitari o anche altre componenti della società, probabilmente hanno dato l'ossigeno, cioè la possibilità di durare nel tempo a questa mobilitazione. Quindi solo insomma provare a osservare quale possa essere stato, due contributi comunque fondamentali per una lotta, insomma provare a fotografarli così, poi probabilmente non è così sempre proprio così netta la distinzione, però potrebbe essere un'indicazione. E poi hai restituito un'altra cosa sulla quale forse insomma che anche da questi microfoni è stata detta più volte, hai parlato di quello che è successo a Re Bibbia e a Casal dei Pazzi, nel senso la polizia che bussa casa per casa a restituire un certo terrore della mobilitazione. E su questo ti volevo chiedere, visto che da questi microfoni un po' abbiamo ricevuto chiamate, abbiamo sentito dei cortei, delle mobilitazioni in contemporanea, il carattere un po' della repressione che ha avuto, che si è palesata in questa mobilitazione, perché sembra essere una postura, non so se inedita, comunque sicuramente che negli ultimi anni non si era vista forse sotto queste forme.
Sì, rispetto a quello che dicevi inizialmente, sottolineo che appunto i diversi contributi ammesso che poi ci siano stati dei tentativi, insomma, personaggi molto dubbi che si sono espressi anche in solidarietà ad Alfredo, ma insomma una solidarietà di direttori di giornali e telegiornali che insomma potevano tranquillamente tenersela per sé. Al di là di questo, invece, i contributi molto diversi sono stati sicuramente un carattere importante della mobilitazione. Al di là di chi prova a dire che Alfredo è il capo di un'organizzazione che prende le mosse da quello che decide appunto lo stesso capo, questa qua si chiama semplicemente una solidarietà fatta di lotta, una solidarietà attiva e non che si indigna dalla poltrona di casa propria, ma che vede invece un coinvolgimento trasversale, non di massa. Questo sicuramente è un elemento che possiamo evidente, ma che è trasversale anche a livello nazionale. Insomma, da nord e sud un po' tutti e tutte si sono espressi sulla questione. Per quanto invece riguarda la questione repressiva, sicuramente possiamo, nonostante siano molto collegati, possiamo fare due diversi ragionamenti: uno che riguarda una repressione immediata più estemporanea, e uno invece che riguarda un apparato repressivo che ha sicuramente più facce della stessa medaglia. Rispetto al primo, insomma, ne abbiamo fatto esperienza, larga esperienza in questi ultimi mesi. Sappiamo, è cosa nota, e penso che questi microfoni abbiano lasciato tanto spazio a questo nel corso degli anni, dagli anni 70 insomma ad oggi, di quanto lo Stato non abbia remore a mettere in piedi un sistema repressivo particolarmente forte quando ce n'è bisogno. E questo sicuramente è una questione evidente. Le prepotenze della polizia non sono sicuramente le prepotenze delle mele marce, ma fanno parte di un approccio repressivo che, quando decide di muoversi, lo fa asfaltando abbastanza senza remore chi si trova di fronte. Rispetto alla condizione attuale, rispetto alla condizione degli ultimi mesi, rimanendo più che altro sull'estemporaneità dell'aspetto repressivo, è risultato abbastanza singolare il comportamento delle forze dell'ordine. Per presidi di 50, 60, 300, 700 persone o come cortei più grossi, sono stati messi in piedi dei teatrini abbastanza ridicoli. Su questo verrebbe da chiedere dove sta il diritto, la libertà a manifestare nel momento in cui, quando manifesti, il rapporto tra manifestanti e polizia è di 2-1, 3-1, 4-1. In questo senso gli avvenimenti di Re Bibbia sono abbastanza esemplificativi. Si lancia un presidio, un saluto al carcere per raccontare ai detenuti e alle detenute delle carceri romane, tanto Re Bibbia quanto Regina Coeli, cosa sta avvenendo al di fuori, per provare a fare insomma quello che poi questa radio fa da anni, a dar voce a chi voce non ne ha. E quello che viene fatto invece da parte delle forze dell'ordine è far sì che le persone del quartiere si allarmino e tolgano le loro macchine per paura dell'arrivo degli anarchici. Allo stesso tempo, anche una carovana solidale che doveva dirigersi questo qualche settimana fa fino a sempre a Re Bibbia per un altro saluto al carcere, è stata bloccata davanti al Domoro. La presenza era di spropositata, insomma, 20 camionette, due idranti, 20 macchine in moto dei vigili, insomma, de Roma Capitale, come si chiamano, insomma. E questa roba è significativa di come cioè penso vada messa strettamente in relazione anche con quella narrazione degli anarchici che spaccano le cose. Ci ritorno semplicemente perché è importante sottolineare come se la polizia si muove in un certo modo, e questo lo fa perché lo può fare, sono strumenti che può mettere in gioco, soprattutto quando ciò che si va a criticare, si va a mettere in discussione è un qualcosa come il carcere duro, il 41 bis, il carcere in modo trasversale, tutto questo impianto debba essere sorretto da una campagna informativa che sia fatta di paura e di terrore. A questo punto, ecco, la domanda che prima di entrare, prima insomma, se c'ho altri insomma, due minuti, mi piacerebbe appunto ricollegarlo a un discorso un po' più generale dell'apparato repressivo. Il costruire questo tipo di informazione penso che lavori proprio nel far sì che si diffonda una paura e un terrore generale. A questo punto verrebbe da chiedersi quanto sia chi sia quel soggetto che porta avanti terrore e stragi, se un Alfredo Cospito e la sua cosca di anarchici o mafiosi, o quanto più chi va in giro per una città allarmando la gente che abita nei quartieri, dicendo che sta arrivando un'orda di vandali a sfondare tutto, e allo stesso tempo chi poi decide scientemente di lasciare morire in mare migliaia e migliaia di persone, come le ultime vicende di Cutro, che non sono le ultime, i giornali poi su questo fanno anche orecchie da mercante, perché cosa nota che sono altri gli sbarchi avvenuti, che sono appunto terminati non con degli sbarchi ma con delle stragi in mare. Quindi ecco, poi penso che il tentativo di mantenere un piano repressivo particolarmente ampio e trasversale, e cosa cronaca sono le associazioni, i collettivi che fanno un intervento su un territorio e che vengono accusati di associazione a delinquere, lavoratrici e lavoratori che scioperano e vengono accusati di estorsione, insomma ce ne sarebbe l'elenco sicuramente è lungo. Appunto, questo apparato repressivo, a questo apparato repressivo debba corrispondere poi un piano retorico che sappia essere anche informativo di un certo tipo.
Sì, e su questo concluderei anche questa parte e ci ricolleghiamo e poi ci andiamo appunto a concentrare più su quello del comitato della bioetica, però che penso che rispetto a quest'ultimo aspetto che hai messo in luce, cioè la repressione e la sproporzione anche della repressione nei momenti di piazza, come questo sia un significato ulteriore a, come dire, un invito ulteriore a questa lotta, un significato ulteriore a questa lotta, nel senso non nel senso che chiaramente domani se fai una manifestazione riceverai questo impianto repressivo qui, domani probabilmente si fa o anche oggi insomma lo si vede su altre manifestazioni, non vi è questo impianto repressivo qui. Qual è però il nodo è che quando altre, insomma, ci saranno delle altre lotte che arriveranno a un momento magari di particolare radicalità o comunque un momento abbastanza cruciale, insomma, che magari ricevono un largo consenso, che riescono a mettere in campo una conflittualità sociale magari che allo Stato non va più bene, ecco che ci si ritrova ad affrontare un sistema repressivo del genere, già elaborato, già sperimentato, e invece dall'altro campo non vi è una preparazione ad affrontare questo sistema con tutte appunto le pratiche, appunto come dicevi te, anche comunicative, in grado di restituire, in grado di andare oltre, che sono necessarie per arginare la repressione in questo senso.
Sì, questo sicuramente è un aspetto importante. Sono campi nei quali sono momenti nei quali il potere si esercita, sperimenta e vede ciò che funziona e ciò che non funziona in termini di repressivi più ampi, che vanno anche al di là del fermare nell'immediato un manifestante o una manifestante. questo sicuramente è importante e sicuramente sono un monito per chi prova a mettere in discussione degli aspetti che risultano abbastanza centrali per quanto riguarda la macchina statale. In questo, provare a mettere in discussione il carcere, forme detentive per persone migranti, istituzioni come il 41 bis, l'ostatività, l'ergastolo, l'antimafia, che ha una storia ma quantomeno dubbia in questo paese, visto che si sono macchiati le mani di torture ed è cosa nota, insomma, raccontata più e più volte. Questo, insomma, sicuramente chi prova a mettere in discussione queste cose all'oggi va incontro a questo, domani chissà, ma non è un domani che fa sperare bene. Però su questo volevo aggiungere anche un altro aspetto che non va mai dimenticato, che è di quanto tutto questo si stia verificando nel mentre che si porta avanti un conflitto in Ucraina. Questo, tutto ciò avviene dopo una pandemia globale, cioè penso che sia importante sottolineare come un certo tipo di investimento dal punto di vista repressivo, che si declina nella sicurezza, appunto nel portare avanti degli strumenti che lavorino su quella che dovrebbe essere la sicurezza. E questa cosa è abbastanza fondamentale, perché il portare avanti un conflitto come può essere quello in Ucraina è un qualcosa che inficia direttamente con l'interno di un paese. L'Italia, insomma, sta con tutti e due i piedi nel conflitto in Ucraina, da lì trae particolari guadagni, ma allo stesso tempo c'è un investimento particolarmente corposo. Penso sia importante sottolineare, ecco, adesso non ne abbiamo tempo, penso che già sia stato fatto e già verrà fatto sicuramente anche in futuro, cioè approfondire come forme repressive strettamente legati alla costruzione di apparati di sicurezza particolarmente particolarmente importanti,
elaborati.
Sì, insomma, si stia portando avanti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, insomma.
Ok, allora noi ci fermiamo un attimo e ci sono le 12:23 e ci colleghiamo fra pochissimo, cioè ci ricolleghiamo fra pochissimo per parlare un po' delle prospettive di questa mobilitazione, a che punto è e quali sono i prossimi passaggi.
Dietro un angolo vicino al mercato ed una lacrima mi ha caricato ed aspettato che la notte faccia mi chiese, allora io risposi di corsa. Sembrava notte ma era giorno, che importa, io ero libero.
Pagine bianche, all'ombra di me stesso sono l'unica costante. E senza manco cresce, sono diventato grande. Ed è sembrato un attimo nel flusso, dentro la corrente. Smontato, annusato ogni istante. Scritto sulla pelle quello che era importante, lasciandomi alle spalle quello che era distante. Pensieri chilometrici, scritti col sangue. Me l'ha detto il vento che ha tenuto queste metriche su. La mano destra che proietta la mia mente qua giù. Dal 98 non è entrato più. Da quella porta avrei aspettato per sempre, se non fosse stato per il mio crew. Sarei affondato per non affrontarlo. Occhi chiusi, pugni stretti senza manco guardarlo. A volte ogni secondo uno sbaglio, ma il tempo cambia quasi tutto e tu devi lasciarlo. Andato e ritornato dal buio delle mie paure, ma come Mitrandir reggo la luce nella notte scura. Quando tutto è pronto per crollare, tu non puoi passare, non puoi delegare. Perché quando passa ti bussano alla porta e battono cassa. E dentro la tua testa è quello che resta, è un'immagine indelebile per sempre impressa. Se è vero che all'inferno c'è sta, stacca l'ara qua. Tocca pregare Padre Eterno per non c'annà. Tocca lasciar qualche...
87.9, sono le 12.27.
E questa vita non la cambia, non si cambia più. Pure se spigna in basso, non mi butta giù. Può essere vero, essere più, ma dalla stessa mano. Se muove un solo sentimento, ma se lo scordiamo. Dedico a sta vita.
Torniamo allora in voce, e continuiamo insomma a parlare di questa, della mobilitazione al fianco di Alfredo, dello sciopero della fame. E avvicinandoci anche verso una conclusione, e volevo cercare un po' di guardare allora al presente e alle prospettive. E quello che ti volevo insomma chiedere è, secondo te, insomma, che hai un po' partecipato, visto, osservato e seguito un po' la questione, e secondo te un po' a che punto è questa mobilitazione? Nel senso che abbiamo assistito in questo periodo, abbiamo sentito parlare di Comitato Nazionale Bioetico, anche della sovradeterminazione delle scelte di Alfredo, su non più solo sulla propria vita, ma anche a questo punto sulla propria morte, nel senso che chiaramente se già la magistratura, il potere giudiziario aveva stabilito la vita che doveva trascorrere da lì per tutta la vita, perché l'ergastolo ostativo questo significa, e non solo che doveva rimanere tutta la vita in 41 bis, tutta la vita in carcere, ma che ci doveva anche rimanere in 41 bis, quindi in quel regime comunque di annichilimento della persona. E al che lui è insomma un po' quello che il messaggio che lasciava intendere era: no, in 41 bis non ci voglio morire, e quindi appunto lo sciopero della fame arrivare fino alle estreme conseguenze, lo ha detto più volte. E pare che però anche lì il potere si sia voluto frapporre. Quindi insomma ti volevo un po' chiedere un'interpretazione.
Sì. Cioè, su questo, ecco, facendo due passi in avanti, il messaggio risulta abbastanza chiaro. Se vieni condannato all'ergastolo ostativo da scontare in carcere duro, in 41 bis, lì entri e lì devi morire, e ci devi morire lentamente. Questa cosa, ecco, sembra abbastanza evidente. Ecco, non si può uscire da quella condizione, ammesso che ovviamente non apri la tua rubrica, cerchi il nome di qualcun altro che ti possa sostituire a quella condizione di tortura. Questo sicuramente penso possa essere il messaggio che alla fine di conti è uscito. Devi rimanere là dentro e non ne puoi uscire. E non puoi neanche decidere come sta facendo Alfredo di portare avanti una lotta che dica insomma che vivere in quelle condizioni non è vivere. Appunto, a riguardo, facendo invece due passi indietro, si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica. Premetto che non sono un addetto ai lavori, quindi chi ci ascolta mi perdoni se uso impropriamente alcuni termini. Comunque, appunto, il Comitato Nazionale per la Bioetica si è espresso su richiesta del Ministero della Giustizia, del Ministro Nordio, essendo appunto un organo consultivo, quello del CNB, appunto del Comitato Nazionale per la Bioetica. La domanda un po' che è stata fatta, sul quale questo comitato si è espresso in termini etici, riguarda appunto il momento in cui Alfredo, una volta persa coscienza, possa essere sottoposto a un trattamento di alimentazione forzata. Sotto questo, in questo senso, il Comitato per la Bioetica si è espresso su due diversi punti. Un primo punto che ha visto, diciamo, un esprimersi omogeneo da parte del Comitato Nazionale riguarda i presupposti e quindi la scelta di Alfredo rispetto all'intraprendere uno sciopero della fame rispetto alla sua condizione e rispetto a una serie di istanze che ha portato e continua a portare avanti. E invece un secondo punto, che è quello che ha visto invece dei pareri discordi, che è pure interessante andare a approfondire, non so noi quanto ne avremo il tempo, che invece riguarda proprio l'alimentazione forzata, in particolar modo sulle le cosiddette DAT, le disposizioni anticipate di trattamento sul testamento biologico, quindi su quanto si possa rispettare l'autodeterminazione di una persona nel portare avanti uno sciopero della fame fino alla morte.
Io su questo allora magari leggerei un paio, cioè giusto, è lunga ovviamente tutta la dichiarazione del Comitato Nazionale, ma ne leggerei un pezzo se solo riuscissi ad accedervi. E ci provo in un attimo.
Cominciamo sempre. Prendete un ragazzino e destinatelo alla povertà. Poi speditelo.
Eccoci. Allora, il punto che volevo leggere della risposta, insomma, che il comitato aveva dato era questo qui. Deve invece ritenersi estraneo al contesto sanitario cui si riferisce quest'ultima disciplina il caso contemplato nel quesito ministeriale numero 1, in cui il rifiuto di trattamenti e di terapie contenuto nelle disposizioni anticipate di trattamento DAT sia subordinato al mancato conseguimento di finalità estranee alla situazione clinica personale, come l'ottenimento di un bene materiale o immateriale. In queste situazioni le cure si rifiuterebbero allo scopo di esercitare una pressione su autorità chiamate ad una valutazione sulla base di altri schemi legali. Le DAT verrebbero così da strumento per l'esercizio della libertà di cura a strumento di pressione. In particolare, il rifiuto o rinuncia di trattamenti sanitari, così come delineati dalla legge numero 219 del 2017, anche in forma di DAT, hanno una ratio radicalmente differente rispetto a quella che si pone per una persona che li rifiuta nel corso di uno sciopero della fame. Le due situazioni non sono sovrapponibili. Nel primo caso il contesto è quello del rifiuto o rinuncia di un trattamento sanitario ritenuto inaccettabile, nel secondo caso invece il rifiuto e rinuncia in quanto forma di protesta e o testimonianza. Non sono ritenute dallo scioperante in sé stesse inaccettabili, tanto che sarebbero oggetto di revoca se chi sciopera ottenesse quanto richiesto. più avanti ancora il rifiuto, cioè insomma una specie di riepilogo, il rifiuto e la rinuncia ai trattamenti sanitari espressi tramite DAT ove siano subordinati all'ottenimento di beni o alla realizzazione di comportamenti altrui non possono considerarsi validi in quanto utilizzati al di fuori della ratio della legge di riferimento. In questo senso, qualora venissero redatte, il medico sarebbe legittimato a disattenderle in quanto indebitamente condizionati e dunque palesemente incongrue. E questo aspetto penso sia piuttosto centrale, perché non, cioè, restituisce, come tu non decidi sul tuo corpo, non solo non sei tu che decidi sul tuo corpo, ma non puoi chiedere, non puoi chiedere niente. Cioè il problema è che è proprio quello che tu pretendi, di chiedere appunto qualche cosa, appunto un cambiamento di una condizione, e questa cosa non deve avvenire. Tu non puoi chiedere allo Stato un miglioramento della tua condizione. E anche se lo fai, insomma, sulla tua salute, sul tuo corpo, quello non è più una decisione che spetta a te, quella sul tuo corpo, perché stai chiedendo qualcosa allo Stato. Quindi, insomma, nel caso specifico di Alfredo, di cui insomma il comitato sostiene di non esprimersi, vabbè, insomma, quello che dice, ma che chiaramente in questa condizione c'ha un valore specifico sulla situazione. Sulla situazione specifica, significa non solo che tu devi stare in 41 bis eccetera eccetera, non solo non puoi parlare perché il 41 bis impedisce di parlare, di comunicare eccetera, ma tu non puoi neanche decidere sul tuo corpo. Mi sembra un po' questo il significato di queste parole.
Sì, queste parole penso che si commentino abbastanza da sole, nel senso, in uno Stato che si definisce laico, l'influenza che alcuni piace definirla culturale, cristiano-cattolica, sia abbastanza forte parlare dell'eutanasia. Ecco, non penso, no. Insomma, ci siano tante parole da spendere a riguardo su queste posizioni, e più nello specifico è paradossale come, rispetto ad esempio al primo punto, cioè quello su cui si è espresso lo stesso comitato nei termini più ampi e più generali, appunto il comitato sottolinea come debba essere garantita la forma di protesta e di testimonianza. Questo insomma sono parole del comitato per la bioetica stessa, e debbano essere garantite appunto delle forme di protesta e di testimonianza che riguardino il rifiuto dell'alimentazione. In questo senso, le parole che dicevi tu sono significative, nel senso che ripeto, non sono particolarmente un addetto ai lavori in questi termini, né dal punto di vista medico né più strettamente giuridico, ma se tu sei affetto da una malattia e decidi non fare determinate cure, sapendo che insomma andrai nel giro di poco o tanto tempo o morire, puoi scegliere sulla tua vita. Nel caso di Alfredo questo non può avvenire, e questo non può avvenire semplicemente perché manca un tassello. Il tassello è quello del dire, di avere il coraggio di dire e di prendersi la responsabilità nel dirlo, che il 41 bis non è vita. Semplicemente il 41 bis è una tortura istituzionalizzata. Noi adesso, riguardando a qualche centinaio di anni fa, parliamo della Santa Inquisizione come uno strumento di tortura da parte del potere, dell'allora potere della Chiesa. Probabilmente tra un paio di centinaia di anni qualcuno parlerà del 41 bis negli stessi termini. All'oggi, Alfredo, questo aspetto, e non è solamente Alfredo, già altri detenuti condannati a quella tortura l'hanno detto, cioè il 41 bis non è una vita, è semplicemente un limbo tra una vita degna di essere chiamata tale e la morte. Il comitato di bioetica appunto Nazionale per la Bioetica, si è espresso proprio in questi termini. Nel momento in cui fai porti avanti una quella che loro definiscono una protesta barra testimonianza rispetto alla tua condizione, e lo strumento che decidi di utilizzare, perché anche forse l'unico, è quello dello sciopero della fame, lo puoi fare serenamente perché è garantito dalla Costituzione, ma non puoi decidere di portarlo fino in fondo perché stai facendo una richiesta rispetto alla quale non hai nessuna legittimità per farla, per portarla avanti. E quindi sulla seconda parte delle domande poste al Comitato per la Bioetica, appunto, quindi nello specifico della situazione di Alfredo, si sono espressi in questi termini. Quindi nel momento in cui di mezzo va una richiesta direttamente allo Stato, materiale o immateriale, in questi termini, nei termini che caratterizzano la condizione di Alfredo, nel momento in cui non si è più cosciente, nonostante Alfredo siano ormai mesi che ha dichiarato quali sono le sue forme di lotta e fino a dove ha intenzione di portarla avanti, nel momento in cui non sei più cosciente, il DAP in questo caso si può riservare, il DAP nella forma ovviamente del medico e dei medici di turno, può decidere di intervenire attraverso un'alimentazione forzata. Penso che da questo punto di vista non ci sia tanto da aggiungere, se non che per chi volesse poi su questo... su internet si trovano tanto il testo completo del Comitato per la Bioetica quanto il testo commentato. Sembra abbastanza evidente di come questo poi vada la prima parte e la seconda parte, forse non in termini etici, per la loro etica e giuridici, si vadano contrapponendo, ma in realtà sembrerebbe proprio questo.
Sì, io su quest'ultimo aspetto, insomma, non so, a meno che non vuoi aggiungere altro, ti chiederei un po' quali, insomma, penso che siamo riusciti un po' a restituire e un po' un significato, oltre che un punto al quale è arrivata questa mobilitazione, un significato anche forse un po' più ampio per certi versi, no, della liberazione di Alfredo dal 41 bis, cioè come in questa lotta ci siano tante tante questioni, sicuramente la liberazione di Alfredo dal 41 bis, ma c'è una lotta appunto per l'autodeterminazione di un corpo, c'è la lotta appunto contro una repressione che va anche, insomma, al di là di Alfredo, nel senso anche una repressione di piazza, della conflittualità sociale, e questo. Volevi aggiungere qualche cosa?
Io sì, proprio brevemente, perché penso che sia un elemento che restituisca una profonda e innaturata incoerenza da parte sia di questa sentenza alla tortura senza fine, sia di istituzioni che si esprimono alloggi in Italia. Appunto, in questo caso, rispetto al Comitato di Bioetica, si è fatto riferimento alla Corte Europea dei Diritti Umani, il CEDU, che ultimamente ha sostenuto, questo leggo testuali parole, che nelle autorità penitenziarie, nei medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna, questo in collegamento ovviamente rispetto alle parole che venivano lette prima. La paradossalità del tutto è data da come a seconda del contesto e della situazione si faccia riferimento a una serie di diritti e di normative e di raccomandazioni da parte delle corti europee, e rispetto invece ad altri ambiti questa cosa invece questi pareri delle corti europee non vengano prese in considerazione. Lo dico rispetto ad esempio a un caso abbastanza recente, cioè rispetto alle centinaia e migliaia di sfratti che vengono portati avanti da nord a sud del paese, rispetto a quanto uno sfratto che venga portato avanti senza la possibilità di offrire alla persona o alla famiglia sfrattata nessuna soluzione che sia dignitosa per l'essere umano, e questo dignitoso è declinato in modo abbastanza articolato. La stessa Corte Europea di Diritti Umani si è esposta dicendo che appunto uno sfratto non può avvenire in mancanza di una soluzione alternativa dignitosa. Questa cosa lo Stato italiano in diverse forme si è espresso dicendo che questo tipo di raccomandazione sono frutto di trattati firmati nel corso degli ultimi decenni, non hanno praticamente alcuna validità. In questa occasione qua invece si fa ricorso da una parte alla Costituzione nel garantire il diritto al protestare, al testimoniare e via dicendo nelle forme che uno più ritiene importanti, e poi dall'altra parte la Corte Europea dei Diritti Umani che dice che appunto questa cosa va in contrasto rispetto a quelli che invece sono i doveri dell'autorità penitenziarie, che si commentano da solo visto le decine di suicidi dall'inizio dell'anno e i medici che si trovano all'interno di quelle strutture. Quindi di quanto siano labili insomma abbiano degli interessi altri, delle espressioni come possono essere appunto queste del Comitato per la Bioetica, quelle del Ministro Nordio, Ministro appunto di Fratelli d'Italia e di una lunga serie di personaggi che negli ultimi mesi si sono espressi a riguardo. Insomma, va bene la Costituzione quando fa comodo a portare avanti un apparato repressivo di un certo tipo che ti dà delle libertà e poi ti toglie tutto il resto, e va bene ascoltare la Corte Europea quando fa comodo rispetto a una situazione particolare e specifica. Questo lo dicevo un po' per sottolineare quanto poi chi si sia espresso nel corso del tempo in realtà portando avanti dei punti di vista di diritti giuridici in realtà spesso e volentieri non abbia fatto che portare avanti degli interessi che, se non sono interessi personali, sono interessi di partito o interessi di una classe dirigente, non solamente politica, che ha intenzione di mantenere forte e saldo quel potere che lo contraddistingue. Ecco, giusto questo.
Sì, qui mi fai un assist, nel senso che a me ultimamente, insomma, mi viene sempre più in mente, o comunque emerge sempre più chiaramente, come la Costituzione, gli organi europei sovranazionali quali ONU, CEDU, eccetera, oppure più in generale come i diritti sociali e i diritti civili, mi sembra che stiano sempre più, come dire, degli elementi della società occidentale per sentirsi moralmente superiori alle altre società, e quanto piuttosto invece essere, insomma, parte integrante della società. Anzi, sono tutti e tre, direi, tendenzialmente comunque che si materializzano nella violazione dei diritti civili e sociali quando vi sono. Sono sempre più degli elementi che vengono meno all'interno di questa società, e su questo, insomma, bisognerebbe aprire tutto un altro capitolo che non faremo ora, però come le società occidentali, probabilmente il capitale occidentale non ha più la possibilità di preservare questi diritti e quindi appunto si avvicina una stagione in cui probabilmente lunga, non di un anno, di uno fra due anni, ma nei prossimi decenni, come questi verranno sempre più smantellati e ne verranno meno perché economicamente non sono più sostenibili.
Sì, no, io giusto perché qua la regia fa segni che si sta facendo tardi, forse si è parlato un po' troppo, ci saranno anche altre occasioni. Ci tengo solo a riportare due appuntamenti. Un primo che è quello di venerdì, infatti è stata lanciata dalla mobilitazione al fianco di Alfredo, è stato lanciato un appuntamento per questo venerdì, appuntamento che si concentrerà all'area pedonale del Pigneto, nella parte alta, quindi dal lato di Via Aquila, e vuole essere un momento in cui si prova a fare un po' di comunicazione, si porta avanti la comunicazione che viene fatta da mesi all'interno di quartieri che più viviamo, che non siano appunto quartieri centrali alla città. Quindi si partirà da lì per le 18:30 facendo una passeggiata fino ad arrivare a Piazza Nucitelli. Lì alle 8 inizierà la proiezione di una miniserie autoprodotta da Campagni e Lotta, miniserie dal nome Tendopoli, che riguarda appunto la lotta delle persone migranti nelle campagne, appunto delle persone migranti nelle campagne. E questo appunto sottolineo come sia strettamente collegato rispetto alla mobilitazione, se non rispetto direttamente al 41 bis, ma riguarda comunque delle forme repressive e oppressive nei confronti di una componente specifica della popolazione. Quindi ecco, anche quello sarà un momento in cui confrontarsi su quanto sia trasversale questa mobilitazione e dei caratteri più che altro che mette in evidenza. Questo sicuramente è un primo appuntamento. Quindi su questo ecco invitiamo alla partecipazione, che sia tanto di presenza quanto fatta di interventi.
E allora ripetiamolo: venerdì
ore 18:30 all'area pedonale del Pigneto, nella parte alta, quindi dalla parte di Via Aquila, del Cinema Aquila, insomma dalla parte alta
sì, verso il ponte,
esatto. E lancio pure quest'altra iniziativa, che invece sarà martedì 21 marzo, organizzata alla Sapienza, alla facoltà di lettere, iniziativa dal nome Lo Spazio del Carcere, che appunto affronterà insieme ad alcuni ospiti, tra cui appunto Silvia Federici, sociologa femminista, e Molly Porzing di Critical Resistance USA, che appunto affronterà la questione del carcere anche da un punto di vista di genere. Poi ecco, penso che ci sarà altro tempo per parlare di questa iniziativa, ci tenevo insomma solamente a farne un accenno e a lanciare appunto l'appuntamento.
Dividolo lontano da sua madre in un posto dove non vuole stare, e se disobbedisce punitelo severamente, mettetegli davanti agli occhi dei vecchi abbandonati, fategli subire anche qualche molestia dai preti. Quando diventa grande, mostrategli che la polizia e i carabinieri sono lì per fregarlo, in nome della legge e della sicurezza delle persone per bene. Cosa potete aspettarvi? Che si faccia spruttare contento? Che vi dica grazie? Appena può, quell'animale morderà. Non penserà nemmeno di essere una vittima. Morderà e basta. Se avrà uno straccio di motivazione, morderà ancora più contento. Vi siete fatti un nemico. Dovrete costruire posti dove tenerlo chiuso. Dovrete schiacciarlo. Lui troverà a ragionare e cercherà di non soccombere. Forse arriverà addirittura a pensare di lottare insieme agli altri e di poter vincere.
La niña aveva un quartiere come famiglia, c'è chi la chiamava matta ma in fondo temeva soltanto la sua verità. Ha visto tragedie che poi nemmeno su chi l'ha visto, reggetevi forte alle sedie, se passa la notte un po' brilla, poi sembra passato così la città. Esce in tutta sedata, tutta agitata, dice che è mondo di merda ma almeno c'è il sole. Balliamo in strada, bruciamo in fretta, formicotoni, agli occhi fissi il soffitto di stelle, non paga né affitto né mutuo. Ha visto il renuto che schifo, la sua carità non gli serve.